abbiamo anche Peter, siamo in collegamento audio, in rete, qui ci hanno ascoltato anche in rete. Per chi ci ascolta, sta con me, e lì, quindi andiamo a casa.
Sì, sì, sta ascoltando le persone che però sono rimaste in richiesta di altri interventi, non ne sono.
Ecco, vediamo se.
Siamo in America, che non ha. Però a me piace tantissimo il primo brano di Zimbrano, certo. Mi ha fatto venire in mente la grandissima produzione culturale, la Maxima Mattaglia, per essere l'altro centrale, il presidente, che si è mangiato la versione di una serie, poi il bellissimo. E invece per andare un po' sul classico, vorrei controllare il Santino, dedicato a Mattaglia, un'altra canzone che mi ha dato da tanto, che fa parte della liturgia di Santino, che si canta proprio a testa della Mattaglia. Che la testa è buena, che sia gli ortodossi che i cattolici, c'è per lo stesso giorno, quindi è bello anche per il comunismo, si sa. Che fa così, come lo fa? Poiché per prima è contemplato Maria Maddalena la divina risurrezione di colui che è causa prima di ogni bene, di colui che nella sua amorosa compassione ha deificato la nostra natura, sei divenuta anche la prima evangelista. Quando hai gridato agli apostoli, lasciate il battimento, fate gli animi e venite a vedere il Cristo risorto che elargisce al mondo la grande misericordia. È bellissimo. E addirittura, io ho ancora più finito apostolo dalla prima evangelista. E invece la riflessione a me, non sono toccato il ragazzo, sono quello, per il supporto di questo legame, tutti gli anni. Battuto, volevo dirti anche che il verbo desiderio con cui Gesù si rivolge alla Maddalena è il verbo che in promozione del Cristo del libro compare più spesso nella Bibbia proprio nel cantico dei canti. Si fa un brano dell'occorrenza del verbo desiderio in titolo compagno, questo verbo proprio il cantico dei canti, perché esprime questa ricerca amorosa tra la Maddalena. E poi lei era al seminario, si viene per uscire, si viene sentendo, ogni tanto lo che il pizzo se ne esce citando questi progetti ideologici un po' alla moda che vogliono rivedere questi racconti della risurrezione come elaborazioni post-pasquali, operazioni psicologiche anche dalla conversione di apostoli che sono pentiti e allora per il detto tutto un po' inventando questi racconti, penso a Gerardo Smith penso. E purtroppo mi hanno toccato anche il caso della Maddalena, io ho sentito tutte le teorie, sono proprio parlato anche Santa Padrona, che ho fatto il mio caso iniziale alla lezione della Maddalena. E quindi sarebbe tutto un racconto simbolico per questi qui, sarebbe tutto un racconto simbolico che esprime il nostro incontro mistico con Gesù, ho visto io. Tu hai detto invece che è un personaggio semplicissimo, simbolico sì, perché l'esperienza della Maddalena con l'incontro con Gesù così profonda che è chiaro. Poi i evangelisti nella puntata l'hanno rielaborata in qualche modo. Questo è bello che sia così perché ci permette di, anche noi di vivere questo incontro, grazie a Gesù. Però questo non deve rendere la storicità di un incontro. Ecco, se vuoi approfondire questo discorso per farvi rispondere ancora meglio, poi ai miei professori quando ripropongo queste idee. E passo il microfono a chi vuole rimettere la domanda.
Dietro Giovanni c'è tutta la tradizione sapienziale. Però la domanda che fai sulla ermeneutica è interessante. Io partirei innanzitutto di questo, che quando si dice lettura simbolica, chi studia San Giovanni lo sa, purtroppo qualche volta qualche teologo dimentica questi criteri ermeneutici, ecco perché la mia relazione ho potuto partire da criteri ermeneutici, che sono oggettivi, Non è che è importante, ma il metodo è importante per fare il lavoro. Con la lettura simbolica noi abbiamo un'idea che simbolo significa artificio. E invece no, se un bando tenete insieme, l'antonimo di ambando, che quando c'è parla, il simbolo unisce, perché Giovanni ha un modo di costruire la simbologia in questo modo, parte dai racconti storici, oggi anche la teologia dice che tra i quattro Vangeli il più storico è quello di Giovanni, porta particolare che la teologia stessa ha trovato. Però il modo di ragionare di Giovanni, chiamato Theologos, insieme al grande l'altro grande padre della Chiesa, Gregorio Nazianzeno, no, sono i due chiamati teologi, Giovanni Evangelista e Gregorio Nazianzeno, Theologos. Perché Giovanni che cosa fa? Parte dai fatti esterni, parte dalla vita di Teresa e Gesù, parte dell'umanissimo Dio, ma poi gli stessi personaggi acquistano un valore simbolico, perché diventano un prototipo. Pensate ad Andrea, Natanaele, l'israelita che ci testimonia che sa cambiare i pregiudizi, un uomo di pregiudizi, tarato, un anche qualcosa di buono, cambia. Pensate ad esempio alla madre di Gesù, che non viene mai chiamata Maria nel quarto Vangelo, ma donna, e poi viene chiamata madre. Perché notate, tutta la vita di Gesù è un simbolo, anzi è il simbolo, perché è Gesù che ci permette di abbracciare la realtà, è lui che ci fa capire il senso profondo delle cose. Allora, quando dico simbolo, non dico artificioso. Certo, ci sono dei simboli storici, tutto il quarto Vangelo è pieno di simbolismo storico, e poi abbiamo anche un simbolismo immaginario, come la Apocalisse, dove quei segni vengono presi e mutuati anche dall'Antico Testamento e sono immaginari, perché hanno un riferimento, ma non per questo non dicono un messaggio importante. Ecco perché la domanda che faceva Jacopo è davvero interessante. Quindi il quarto Vangelo ha un simbolismo storico e quindi presenta una realtà concreta, terrena, visibile, sperimentabile. Vi faccio solo un esempio, la guarigione del cielo malato, no? Una guarigione bellissima. Pensate che Gesù lo manda all'ultima fonte d'acqua che si è giunta. Poi pensate a un cielo, già una fatica a camminare. Deve scendere dalla parte più alta del tempio per questi vicoletti fino a potrò benissimo farlo lavare alle vicine più vicine, ma loro che testa fresca che tiene Gesù, no, perché è una simbologia di un cammino che vince la cecità, che deve arrivare fino a Gesù. Ma perché Giovanni sapeva che i sacerdoti facevano una processione che andava dal tempio alla vicina, la vicina di Shiloh, Shalak, che è il verbo di quando siamo stati immessi nella storia, la metteva Shalak, non cacciata, ma immessi nella storia della salvezza, ma la vicina del mandato, chi è stato mandato? Gesù. Per cui Gesù sta insegnando al cielo, che è un simbolo battesimato. Voi avete avuto le vostre parole la vicina di Cina? Come voi lo avete? È il battesimo. Vedete, linguaggio simbolico. Giovanni fa la catechesi su quello che c'è, una roccia, il catechismo, una cosa che fa la folla, battistero è la vicina di Cina, perché noi siamo stati immersi, battizzati, immersi in Gesù. Ecco, quando facciamo le tue delle scritture, ma iniziamo di qualcosa, non la mamma.
In modo approfondito. Questi simbolismi, questo modo di fare teologia, questo modo di raccontare biblico, lo perdiamo. Lo perdiamo. È come il problema del capitolo 5 di Giovanni, ricordate il paralitico? Signore, non ho nessuno che mi butti in quell'acqua. Perché che cos'era? Beh, quando dal Tempio buttavano via l'acqua dei lavaggi, tutta l'acqua che serviva nel Tempio veniva versata in questa piscina dei cinque portici, che è stata scavata, sta lì, davanti alla chiesa di Sant'Anna. La leggenda diceva che quando l'acqua etaracte si agitava, arrivava l'onda, il primo che entrava nell'acqua guariva. Ora, Gesù sfrutta tutto questo e guarisce, fa un segno su quest'uomo, che è un segno battesimale, è una lettura simbolica. Quell'uomo è stato guarito? Certo. O quando al cieco gli spalma la faccia di fango, no? Poteva pure dire,
ma degli spunti, boh.
Nel testo, pensate nel testo di Marco, il testo italiano è un po' pudico, mise la saliva sugli occhi, il verbo è ptuo, ma certo, a voi perché da bambini, quando ci sbucciavamo le ginocchia, mamma che faceva? Ci metteva la saliva. La saliva è un idrossido, è una base, se lì dove sta? La veterinaria lo sa, la chimica, è un idrossido, è leggermente curativo, no? È una lettura simbolica, meravigliosa. Noi la perdiamo queste metafore, questi simboli, perché non siamo abituati a decodificare questo simbolismo. Ma se ci entriamo dentro, il mondo biblico è un mondo ricchissimo. Quindi ha fatto bene Jacopo, fra Jacopo, a farci questa domanda, perché davvero, per capire Giovanni, davvero, bisogna entrare in una lettura simbolica, che poi diventa lettura sacramentale. Infatti, dei quattro Vangeli, il Vangelo più sacramentale, più pieno di segni, è proprio questo. Non dimenticate che la parola semeion verrà tradotta in latino da sacramentum. E quindi il segno è sacramento. Quanti sacramenti abbiamo? Uno. È Cristo. Uno. È Cristo. Che diventano sette a perfezione perché vanno su tutto l'arco della nostra vita. Cristo è l'unico sacramento. Che ha detto oggi il Vangelo? Questa voce è per voi. Questa parola è per voi. Questo sacramento è per voi. Vedete come torna il discorso?
Mi preoccupo, o è troppo chiaro, o
non è chiaro niente. Sì, sì, prego, prego, aspetta che ti arrivi il microfono.
Aspetta, anche quelli altri, salutiamo quelli che via internet ci stanno sentendo, siamo chiari, che non l'ho fatto all'inizio, me ne scuso, vi saluto adesso, per tutti quelli che grazie alla rete ci stanno sentendo. Dimmi no.
E volevo chiedere se la mia Maddalena, la mia libertà, la peccatrice, è la stessa persona,
no, diciamo che i padri hanno
identificato a volte, c'è anche quella Maria di Marco 14,
un papa addirittura, no?
Come?
Un papa addirittura.
Addirittura un papa, sì, 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 hanno un po', come dire, costruito. Chi è quella donna che va nella casa di Simone all'inizio della passione in Marco? La troveremo proprio domenica prossima, alle Palme, a lettura del passio secondo Marco, che ha l'ardire di entrare in casa di Simone, un ex lebbroso, e di ungere il capo. Molti dicono Maria Maddalena. E chi è quella peccatrice, i sette demoni? Abbiamo identificato le Marie. Le Marie sono tante. Maria di Marta, la peccatrice anonima di Luca e di Giovanni 7 e 8. Quindi non sono le stesse persone. Quindi c'è stato un po' di confusione negli anni. Quindi, poi sapete, il femminile, come dire, gli uomini hanno sempre un po' visto, come dire, hanno caricato sul femminile l'aspetto un po' brutto, no? L'aspetto della prostituzione. Che sapete, una buona donna che diventa una donna buona fa notizia, no? Una buona donna, quindi una cattiva donna che diventi buona, fa notizia. Ma questa è un po' la teologia fatta un po' al maschile, no? I Vangeli presentano la donna in un modo meraviglioso. Pensate a quella donna che viene presentata in flagrante adulterio. Gesù non la guarda nemmeno, per non metterla in soggezione. Donna, nessuno ti ha giudicato? No, Signore, nemmeno io. Gesù ha liberato molto il femminile. C'è stata la Wolf che ha scritto pagine stupende sul mondo femminile visto da Gesù. Ma i Vangeli sono davvero molto pieni di questa presenza femminile, molto positiva. In molti Vangeli, Marco, ad esempio, vede che gli uomini hanno tradito, restano solo le donne il giorno di Pasqua, nessun altro. E solo Giovanni, il discepolo amato, anche un'altra figura simbolica, tutti noi dobbiamo essere come Giovanni, cioè il discepolo amato, perché tutti siamo amati. Quindi è importante andare a guardare, ma la confusione è stata fatta un po' dai padri. Oggi, negli ultimi 50, 60, 70 anni ormai, sono state messe con chiarezza. Ci sono molti articoli scientifici che ormai mettono in luce Maria Maddalena, è una figura davvero, dopo Maria di Nazareth, è davvero la più significativa. Credo che abbiamo chiuso in bellezza, anzi ringrazio Piero per come ha sistemato i personaggi, perché Maria Maddalena meritava quest'ultimo posto, perché lei è l'icona di un'umanità che cerca, di un'umanità che ha bisogno davvero di essere sempre purificata, ma di un'umanità che davvero, se resta attaccata a quel risorto, diventa annunciatrice di una nuova vita, quella vita evangelica che ognuno di noi sta cercando davvero di accogliere come dono e come responsabilità.
E poi ricordiamo anche che negli Evangeli il personaggio centrale è Cristo, no? Tutti gli altri personaggi, quando c'è necessità l'evangelista ne dà anche il nome, ma il più delle volte sono personaggi anonimi, la loro funzione è sempre rispetto a Gesù, ruota intorno a lui.
Anche il demonio.
Esatto, sì.
Anche il demonio ruota intorno a Gesù, è cristologico.
Il personaggio serve a farci fare un percorso che poi è il nostro percorso, no? E l'assenza di nome ci permette poi di mettere il nostro nome in quel personaggio, maschile o femminile che sia, no? Questo è il... Quando prevale la curiosità poi ci perdiamo.
Ci perdiamo sempre.
Ci perdiamo e perdiamo di vista...
Per questo si dice che il personaggio è simbolico. Andrea era un personaggio reale, certo, però è anche simbolico. In Giovanni è l'unico, è il primo che porta Pietro. Negli altri Vangeli è sempre Pietro al centro, no? È Andrea che porta Pietro, secondo Giovanni. Natanaele, personaggio simbolico, reale, certo, però è un uomo che sa superare i pregiudizi. Nicodemo, o Nicola, perché Nicao, Demos... Colui che vince il popolo, avete sentito, credo, chi ha fatto la catechesi su Nicodemo, l'amico infante Renzo. Nicodemo è un uomo che porta un titolo, l'uomo vittorioso, ma avete visto, è pauroso, viene di notte e se ne va di notte. Al capitolo 7 viene rimproverato. Quando crede Nicodemo? In 19:38, quando vanno ad accogliere il corpo di Gesù, non parla e nella morte di Gesù c'è la sua vita. C'è un cammino simbolico, i capi, gli intelligentoni, sono un po' come Nicodemo. La samaritana, non la chiamate mai samaritana, come si chiama? Si chiama donna, Barbanera ha ragione, vedete? No, Barbanera lo chiamo scherzando, il mio amico frate. Donna, bravissimo, pensate, quella per una vita ha fatto l'antico mestiere, aveva 5 mariti più uno era 6, 7 meno 1, aspettava finalmente il settimo Gesù. Quando noi leggiamo il testo giovanneo e io dico a voi il pozzo, se io dico a te il pozzo, Matteo, tu che pensi? La prima cosa che ti viene in mente, che pensi? All'acqua, alla vita.
Se gli dici la fontana, a monte la fontana ancora un...
Se invece io dico a un ebreo, a un giudeo oggi, pozzo, quello dice è il luogo dell'amore. Perché dove gli uomini conoscevano le donne? Solo al pozzo. Vi ricordate quando Giacobbe arriva, i pastori, Giacobbe che fa il forzuto, ne abbiamo parlato, proprio io parlai di Giacobbe, fece il gradasso con Rachele,
solleva la pietra
che tre uomini ha mangiato gli spinaci, ricordate? E vede Rachele la bacia, perché la donna quando andava al pozzo era costretta, si vedeva un po' di caviglia, si vedeva un po' di braccia, allora gli uomini stavano lì con l'occhio appizzito, appuntito e si innamoravano. Il pozzo per noi, l'acqua, ma che acqua? Il pozzo indica l'amore. Secondo, non avendo Giacobbe attrezzi, il nostro padre Giacobbe, dicono i rabbini, la provvidenza di Dio volle che l'acqua salisse fino all'orlo Cana, le riempirono fino all'orlo, cioè pienezza. Perché il pozzo poi indica la legge. Gesù, all'ora sesta, non a mezzogiorno, lasciate sesta. Sesto significa sette meno imperfezioni. A Cana, quante idri ci sono? Sei di pietra. Vedete tutto un simbolismo? Gesù come sta? Seduto sul... cioè seduto sulla legge. Questa è lettura simbolica.
Scavare un pozzo...
Scavare un pozzo significa... Darash. Noi cerchiamo il pozzo, ad esempio, no? Scaviamo, Darash. Significa cercare la verità. Natanaele. Chi scava un pozzo cerca la verità nelle scritture. Le scritture sono un pozzo, da cui esce fuori l'acqua della legge. La legge come Torah. Ecco, se non entriamo in questi parametri, pensate ai medici quando parlano, saluti i miei amici medici, tu crei, quando parlate voi medici, no? Hanno tutta una simbologia, un vocabolario, tutto molto greco. Se uno non ci entra dentro, transaminasi, bilirubina, glicemia, glucosa, io ho scoperto di essere molto glucotico, sono tenero allora, non sto scherzando. Cioè, davvero, vedete, c'è tutto un linguaggio, il linguaggio è un mondo, la Bibbia. È davvero un mondo. Se non ci andiamo dentro, perdiamo queste cose. Quindi io vi invito a seguirci, a studiare. Vedremo se potremo fare anche altre iniziative con il priore Piero. Davvero, perché la scrittura è l'anima di ogni cosa. Quindi se entriamo in questo pascolo, davvero la Bibbia ci nutre. Perché l'Eucaristia poi non è altro che questo, no? Parola e parola che è diventata carta. Dimmi. Aspetta che ti portano il microfono.
Dimmi sempre di no.
Sono Maria. Dottor Lazzone, hai detto che l'amore può essere incontinato. Perché questo può avvenire? Devo mettere al piacere di mio figlio di ascoltare la sua voce. Quanti anni? Ma in particolare, in che maniera lo posso mettere perché questo incontro avvenga a piacere di mio figlio? Perché a volte potrei avere di fronte a, non so, Renato,
Fatto.
E non
so
la
stessa,
che puoi aiutare.
Sì, ti faccio un segno,
lo spirito puoi darti più di me, ma ti faccio una battuta perché... Vedi, quando una persona ama sul serio, e l'amore viene solo da Dio, quindi l'amore è quello, o c'è o non c'è. Se l'amore viene da Dio, Anna Maria, è come l'innamorato, no? La sposa si prepara, cerca, e dimentica anche se stessa, dimentica anche la prudenza di uscire di notte da solo una donna a quell'epoca. Quando si ama, si protende verso l'altro, dimentica anche te stessa. È l'amore che ci fa dimenticare noi stessi. Per questo è importante essere incontrati. Ciò che aiuta a morire il nostro io è l'amore. Questa è la vera conversione. Non uno sforzo ascetico di disciplina. Noi non ci riusciremo mai. L'amore ti spinge. Se sei stanco, l'amore ti dice, ce la puoi fare ancora. Puoi fare ancora un altro passo. Ricordate Teresa del Bambino Gesù? L'amore ti spinge sempre. Caritas Christe. Urget nos, diceva Paolo. L'amore di Dio, l'amore di Cristo ci spinge. L'io muore nella misura in cui faccio spazio all'amore. E Giovanni, credo, proprio in prima, non vorrei sbagliare, ma proprio in prima Giovanni, la troviamo subito così, prima Giovanni 4,16 dovrebbe essere, dice una frase interessante, ve la cito così, facciamo parlare lui, eccolo qua, grazie Piero, dice così: chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Versetto 16. E noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Anna Maria, prima Giovanni 4,16 è la risposta. È l'amore di Dio che rimane in noi, che vince questo maledetto vizio che si chiama filautia. Ognuno cerca proprio io. Solo l'amore di Dio ci insegna queste cose. Ecco perché il cammino cristiano, il cammino di Quaresima, è un cammino nell'amore. Il digiuno che io voglio, vi ricordate? Isaia 58, Isaia 1. Questo è quello che io voglio. Amate, amate. L'amore copre una moltitudine di peccati. Paolo dirà, l'amore è il compimento della legge. Noi dobbiamo tornare a questa realtà. Ma non è un amore psicologico, un amore sociologico, un amore solo umano. L'amore viene da Dio. È Lui che ci insegna ad amare. Andando contro, al di là del nostro io. È una scuola dell'amore, quella della perfezione. E quando nei Vangeli noi troviamo siate perfetti, arrivare alla perfezione, no? Non andate a guardare la perfezione nel senso umano. Io userei un'altra parola. Quando traduco Giovanni ai miei studenti all'università dico siate maturi. Una persona quando è matura? Quando ha vinto tutti i difetti? Come facciamo? Una persona è sana, Lucrezia, quando ha vinto tutte le malattie? No, quando sa quello che ha e sa dominarsi, tu non puoi mangiare certe cose, mantieniti. La maturità è una conoscenza profonda di se stessi, sapendo gestire al meglio sia le parti positive che le parti negative. Allora sì, che noi siamo perfetti, cioè maturi. Per quell'altra perfezione siamo un cantiere aperto. Quindi è questa la bellezza della vita. Se fossimo già tutti dei qua, che ci faremmo più? Ci stancheremmo. Ed è bello questo cammino. Io uso sempre un'espressione, più di ieri. Signore, facci amare più di ieri. Quando ero giovane di età proprio, no? Andava di moda questa medaglina da regalare alla propria amata, più di ieri e meno di domani. Riscopriamo queste simbologie. Signore, più di ieri e meno di domani. Abbiamo fatto un'altra quaresima a Pusan. Grazie, Signore. Più di ieri e meno di domani. Fa che il prossimo avvento sia ancora più bello. A che cosa serve l'anno liturgico? I monaci che ci insegnano? Ma sembra lo stesso anno liturgico. Sì, perché ogni anno la Pasqua che torna quest'anno sia ancora più bella, più gioiosa. Che l'avvento che verrà sia ancora più bello e più gioioso, perché il mistero di Cristo davvero, Dio di passo dopo passo ci porta davvero a conformarci a Lui, che è l'umanissimo Dio. Io vi lascio davvero come eredità questa bella espressione che lo Spirito mi ha sempre suggerito. Chiamarlo Gesù è generico, chiamare Cristo pure Lui, gli è piaciuto o non gli è piaciuto, perché questo termine Messia è equivoco, a me piace chiamarlo l'umanissimo Dio. Se mi chiedete, dopo tanti anni di studio delle scritture, qual è la caratteristica più bella di Gesù, in una sola parola, io vi direi, è umano. È profondamente umano Gesù. Ama, ascolta, tocca, entra in relazione con gli altri. È un Dio umanissimo. Ma io ve lo lascio come augurio alla comunità monastica di Pulsano, alle vostre parrocchie, ai vostri parroci, alle vostre famiglie. Lasciatevi incontrare dall'umanissimo Dio. Shalom uberachah lachem, pace e benedizione a voi.
Facciamo un momento di preghiera. Bene, abbiamo iniziato con la preghiera, facciamo ancora un altro momento, perché davvero ci poniamo sotto la sua guida e la sua protezione.